Ciao, sono Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Ciao, sono Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Ciao, sono Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Sono Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Ciao, sono Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Ciao, sono Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Ciao, sono Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Ciao, sono Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Ciao, sono Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Robby, allora, che cazzo t'ascolti?
Ascolto Radio Bandiera Nera, 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 Radio Bandiera Nera.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30. Oggi è giovedì 25 giugno, eccoci qua di fronte di nuovo ai giornaloni, al giornalone unico globalista. Repubblica, Corriere della Sera, La Stampa, solite cose, solite notizie orientate, ma noi leggiamo loro per capire cosa vogliono fare e qual è lo stato di salute della, diciamo così, del globalismo e dei suoi governi. Ovviamente qui in Italia ne abbiamo uno che da un po' di tempo ci ammorba, però insomma sappiamo benissimo che è un governo di orientamento globalista e che ovviamente è sostenuto, sprombattuto dalla stampa e dai mezzi di informazione globalisti anch'essi, certo finché fa quello che dicono loro. Quando poi si mettono di traverso su alcune cose, invece la stampa attacca, come in questi giorni sta attaccando il governo, semplicemente perché in qualche modo c'è qualche componente di questo governo, qualche pezzo di Movimento 5 Stelle che è contrario al MES e che non vuole accettare, diciamo così, il MES. Quindi giù di attacchi anche forti, come abbiamo letto ieri su tutte le testate. Vediamo oggi che aria tira e di capire come si stanno mettendo le cose. Ieri fra l'altro ho letto un tweet un po' inquietante di Salvini che dice: se cambiano un po' di regole il MES si può accettare. Boh, vabbè, non capisco la necessità di queste uscite in questa fase, non capisco, insomma spero che la linea rimanga quella di voler chiedere le elezioni al più presto e a tutti i costi. Alle volte, sapete, mi viene il dubbio che questi abbiano paura di governare o non abbiano voglia di governare questa fase assolutamente critica che impone delle scelte radicali, e che preferiscano lasciare andare le cose come stanno, magari rimanere lì a fare parlamentari, senatori e opposizioni fino al 2023, ma per fortuna la maggioranza di governo si sfalda da sola col passare del tempo, perché tutti quanti sanno benissimo che governare in assenza della possibilità appunto di governare, cioè nel senso governare l'Italia senza avere la possibilità di decidere nulla, perché dal punto di vista economico dipendiamo dall'Unione Europea, dalle sue regole, dalle sue leggi e soprattutto dalla sua banca centrale, è qualcosa che logora i partiti che governano, che non possono realizzare niente, e infatti come questo governo nulla fanno, no? Se non hai la libertà di bilancio, se non hai la sovranità monetaria, che cosa governi a fare? Però nel frattempo lo scontento dei cittadini te lo becchi te, quindi se questi che stanno al governo volessero andare avanti fino al 2023, rischiano di arrivare al 2023 con percentuali da ricovero, da 3%, 4%, e quindi anche loro si logorano un po'. Il PD ha paura di perdere voti, il 5 Stelle vorrebbe recuperare voti che già ha perso, e alla fine perdono pezzi e ovviamente faranno da soli senza che neanche l'opposizione li spinga più di tanto. Comunque staremo a vedere. Noi ovviamente speriamo in un'opposizione dura, consapevole, che faccia cadere il governo. Ripeto, il tweet di Salvini di ieri mi ha inquietato non poco, adesso magari me lo vado a ricercare, vediamo un po' se ce l'ho da qualche parte. Datemi soltanto un secondo. Orbene, eccolo qua, il tweet ieri di Matteo Salvini, non so se l'ha scritto pure su Facebook, aiutatemi voi, sulla sua pagina Facebook. Comunque l'intervista era money.it e me la dovrei andare a guardare, me la sono persa ieri visto che si parla di economia, ma insomma non vorrei aprirla per sentire un po' troppo le pappardelle liberiste servite, ritrite, riscaldate come al solito, però magari me la vado a guardare. Comunque MES, se si tolgono due articoli che impongono condizioni pericolose, il problema non si pone, ma dall'Europa ad ora solo promesse, soldi zero. Ma capite, cioè nel senso, le condizioni sono scritte nei trattati, non nelle regole del MES, quindi non si capisce bene di che cosa parla. Però sono convinto che Salvini non è stupido e che quando parla sa quello che dice e lancia dei messaggi precisi, perché altrimenti non si spiegherebbe perché questa microapertura nei confronti del MES, ma ovviamente staremo a vedere, mi guarderò questa intervista e cercherò di capire dove va a parare l'opposizione o il diciamo così, il responsabile, il capo del partito di opposizione che per oggi va per la maggiore. E andiamo a vedere le prime pagine dei giornali dopo i commenti iniziali. Partiamo da Corriere, ovviamente c'è un po' dappertutto la notizia di cronaca, in realtà sul Corriere in primissima pagina, su Repubblica un po' più sotto, sulla Stampa ancora più giù, sul Corriere c'è ancora come prima notizia, la notizia di cronaca del cornicione caduto della povera madre morta con i due bambini, ma sapete che qui non ci occupiamo di cronaca e quindi la lasciamo alla cronaca. Così come lasciamo alla cronaca la madre che si allontana dal marito e dai figli durante un'escursione e precipita nel vuoto. Andiamo sotto, pensioni, le riforme possibili tra quota 41 e uscita a 62 anni, già qua tutte le possibilità di riforma delle pensioni, ma perché dobbiamo riformare le pensioni? Questo si è mai chiesto, se si parte dall'assunto che si vive di più e che si inizia a lavorare più tardi, allora può avere un senso, ma insomma vabbè. Prima di tutto io mi preoccuperei del lavoro piuttosto che delle pensioni, riformiamo il lavoro, ritorniamo ad avere un lavoro stabile, sicuro, ben pagato, che duri a lungo e che ti consenta di costruire un'esistenza, comprare casa, fare dei figli, perché a questo serve il lavoro e se non ti consente di realizzare queste cose non si può certo definire lavoro, almeno secondo me. Quindi apriamoci questo articolo sulle pensioni, vediamo un po' cosa dice il Corriere della Sera, ma perché non mi fa accedere, scusate un attimo, sono abbonato, vediamo un po' se ci riusciamo, Abbiate pazienza, questa mattina hanno deciso qui a Corriere della Sera di farmi diventare pazzo, sono già abbonato, fai il login, va bene, niente, non lo posso aprire, nonostante io sia abbonato e loggato, qui questo articolo non me lo fa aprire, meno male, andiamo avanti, cambiamo proprio il giornale, perché Corriere della Sera qui oggi non ha niente, a parte i casi di cronaca, ve lo dico, specchietto sul virus, coronavirus, il virus calcetto sì, calcetto no, e così via, vediamo un po', il PD tra contro il Movimento 5 Stelle diranno di no al candidato comune per il Quirinale, esclusivo per abbonati, adesso provo a aprire anche questo e vediamo se mi fa accedere, a questo mi fa accedere, niente vabbè c'è un problema, oggi evidentemente sul Corriere non riconosce gli abbonati loggati e non lascia aprire gli articoli. Bene, passiamo a Repubblica allora e arrivederci e grazie a Corriere della Sera. Anche ieri riflettevo su, ma è normale che La 7 e Cairo Editore siano proprietari contemporaneamente appunto di La 7, che è quella TV che si occupa di politica 24 ore su 24, a parte forse nel pomeriggio fare un paio di fiction, ma per il resto si occupa esclusivamente di politica, diciamo in una maniera abbastanza diciamo così pressante, espone costantemente una propaganda globalista continua, in diretta. Ieri sera per caso sono finito su il programma della Gruber, c'era la Gruber, c'era Scanzi, c'era insomma altri giornalisti, tutti lì ad attaccare Salvini, ad attaccare l'opposizione, e però se si va a votare una tragedia, Salvini è un criminale, perché non si può dire che queste elezioni che arriveranno a già stanno piangendo, non si può dire che se ci sarà una vittoria del centrodestra a queste elezioni di settembre il governo deve cadere perché in questo momento, e così via, no? E l'ho aperto per caso ieri, immagino che sia così costantemente, tutti i giorni, senza diritto di replica, no? Con in diretta la Gruber, Scanzi e gli altri tutte le sere a dire le stesse cose, e poi La 7, Cairo Editore, anche proprietario appunto del Corriere della Sera, che è questo quotidiano sia su carta sia online, che non mi fa accedere oggi nonostante io sia abbonato, e quindi continua a fare la sua propaganda, così continua con una marea di strumenti di informazione, senza dare nemmeno diritto di replica. Fra l'altro qui l'opposizione su Corriere della Sera scompare dalle colonne dei giornali, mi chiedo io insomma se è normale e se anche il centrodestra non debba intervenire con una legge o con una proposta di legge per riformare l'editoria. Tanto voglio dire, cosa avete paura, di mettervi contro i giornali se proponete una legge per riformare l'editoria? Più di così, che ne so. Comunque, passiamo a Repubblica, va, visto che Corriere oggi si apre poco, dopo ci torniamo e proviamo a vedere se riusciamo ad accedere. Vediamo come apre Repubblica, una grande inchiesta su Ustica, ecco perché ieri sera ho visto, diciamo, per qualche pezzo anche la 7, perché poi c'è stata la trasmissione, credo, di Sandro Provvisionato, un giornalista che si è sempre occupato di Ustica, che me lo sono trovato davanti in una trasmissione una volta sulla 7, sempre, potete trovarla in rete, molto spassosa. Comunque ieri era l'anniversario di Ustica, o è il 27 giugno, insomma siamo giù di lì, ce ne ricordiamo, dopo 40 anni, mi pare il 27, siamo arrivati di nuovo all'anniversario. Senza colpevoli, sapete, di Ustica ce ne siamo occupati tanto come movimento politico, ci sono un sacco di libri, sapete che mio padre ha seguito questa vicenda sostanzialmente per tutta la vita. Ecco, ieri c'era questa trasmissione in cui il pezzo clou, no, lo scoop, era una signora che chiamava dicendo io di solito uscivo con i pescatori di Palermo la sera e questi mi hanno detto che in quei giorni c'era un'esercitazione NATO. Così, boom, scoop, abbiamo ritrovato dopo 40 anni la verità, una signora si è ricordata che i pescatori di Palermo gli hanno detto che quella sera c'era un'esercitazione NATO. Beh, insomma, se questa è la qualità degli scoop e la qualità del giornalismo investigativo che si occupa della vicenda, possiamo farne in altri 40 anni probabilmente di segreti su Ustica senza che se ne arrivi a capo mai. Ma comunque, insomma, la vicenda è abbastanza complessa e non è il caso di parlarne qui in una rassegna stampa. Comunque, nuovamente arriviamo al anniversario di questa strage senza avere nessuna certezza e nessuna verità, quantomeno l'unica verità forse è che fin qui accertata che sia stato un missile, non una bomba, non un cedimento strutturale, non un'esplosione qualunque, ma un missile a colpire il DC9 nel 1980. Comunque qui Repubblica se ne occupa, non lo apriamo perché sennò entriamo in un argomento da cui non si esce più e non va bene per la rassegna stampa, magari faremo una trasmissione ad hoc su Radio Bandiera Nera, magari con Luigi Di Stefano come ospite. Bene, vediamo se Repubblica ci regala qualcosa di interessante. La scuola non ci sta senza certezze sulla riapertura, pronti ad occupare. Delusione per linee guida su settembre, oggi sit-in in 60 città. Dai ritardi del governo un danno enorme per i ragazzi, genitori e professori. Chissà che questo forte attacco alla Azzolina non sia magari orchestrato per, diciamo così, fare un rimpasto di governo e ridistribuire le forze all'interno della compagine di governo, andando a colpire un punto debole come la ministra Azzolina. Comunque, ripeto, ci sono delle linee guida che non sono assolutamente compatibili con la realtà, entrata a scaglioni, classi divise, lezioni di 40 minuti, mascherine, ovviamente tutto questo è impossibile, bisognerebbe riaprire, punto e basta, senza ulteriori indugi. ovviamente il Partito Democratico, qui rappresentato da Repubblica, spinge forte magari per far mollare l'osso a Lazzolina e mettere un ministro del PD in questo ministero, qui c'è tutto uno specchietto, i tormenti della ministra Azzolina, la scuola ha bisogno di idee, la ministra Azzolina le ascolti, inviate le vostre idee, non è questa la scuola che vogliamo, in 60 piazze, insomma io ci vedo un po', diciamo, in tutto questo una spinta forte a togliere di mezzo un ministro 5 Stelle, a metterne uno del PD con un bel rimpasto di governo. Insomma, vedremo anche qui dove vanno a parare. Poi c'è qui su Repubblica la Serie A, la cronaca, vediamo un po' più sotto se troviamo qualcosina. Gualtieri annuncia un nuovo sforamento del deficit pubblico tra i 10 e i 20 miliardi, in arrivo il terzo decreto per sostenere la ripresa, previsto anche un meccanismo per diluire fino al 2021 il pagamento delle imposte. La Corte dei Conti ora tagliare le tasse. Apriamolo. La riapertura dell'economia sta già producendo effetti tangibili, il ministro del Tesoro Gualtieri, che annuncia un terzo decreto a luglio per dare ossigeno al paese, intervenuto ieri in audizione presso la Commissione Bilancio della Camera, ha definito pessimistiche le stime del Fondo Monetario Internazionale, che vedono il PIL italiano cadere del 12,8% quest'anno, e ha annunciato che le nostre proiezioni si avvicineranno più a una forchetta 8-9 di Istat e Banca Italia. Anche qui grande annuncio, Fondo Monetario Internazionale, che prevede un calo italiano del PIL del 12,8, il più basso del mondo praticamente. Ovviamente l'opposizione ci gioca forte dicendo che, vedete, qua è previsto un calo e sarà sicuramente anche per l'inattività del governo, però si sbaglia quando si dà credito al Fondo Monetario Internazionale, quando si dà credito a tutti quegli strumenti che poi vengono utilizzati contro l'Italia alla bisogna, no? Perché il Fondo Monetario Internazionale e altre organizzazioni internazionali, più le agenzie di rating, più tutta questa roba qui, non possiamo usarla come propaganda contro il governo quando poi verrà usata come propaganda contro di noi, o non sono credibili mai, capito? Non è che posso essere credibili solo quando parlano contro i tuoi e poi non sono credibili quando parlano contro di te, quindi anche qui l'opposizione secondo me non dovrebbe utilizzare questo tema rispetto alle previsioni del Fondo Monetario Italiano, Fondo Monetario Internazionale, che vuole fare appunto un attacco diretto all'Italia, non un attacco al governo, capite? Cioè, nel senso, se questi dicono che avremo la peggiore ripresa è perché vogliono spingerci nelle braccia anche qui del sistema di indebitamento sovranazionale e internazionale, per venire qui a spolpare la nostra nazione dei suoi beni più preziosi, delle aziende pubbliche e tutto quello, insomma, di cui parliamo da tempo, mettere le mani su Leonardo, Finmeccanica, su Fincantieri e su un sacco di cose che ancora abbiamo e che ci consentono di dichiararci una grande nazione industriale ancora. Quindi non diamo retta al Fondo Monetario Internazionale e a tutti questi altri qui, anche quando sono contro questo governo, perché non sono contro il governo, sono contro l'Italia. E prosegue l'articolo. La parola d'ordine è dunque rafforzare gli interventi, e per questo motivo Gualtieri, in una seduta disturbata dalle opposizioni con varie sospensioni e l'espulsione da parte del Presidente della Commissione Borghi Lega dei due deputati, ha annunciato per luglio un terzo decreto dopo il Cura Italia e il rilancio e un conseguente scostamento di bilancio dopo i 25 miliardi di marzo e 55 di fine aprile. Gualtieri ha detto che l'entità dello sforamento del deficit, oggi al 10,4% del PIL, non è stata ancora decisa, anche se si parla di risorse tra i 10 e i 20 miliardi. Nel decreto, oltre regioni, comuni, cassa integrazione e imprese, troverà posto un meccanismo per diluire le scadenze fiscali più volte rinviate a oggi per diversi miliardi, scadenza a settembre. Insomma, si tratterebbe di una sorta di rateizzazione che porterà ai versamenti delle aziende più colpite dalla crisi probabilmente fino al 2021. L'obiettivo, ha detto il ministro, è quello di ridurre la pressione fiscale, bla 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 bla. Cioè, invece di fare una riduzione fiscale vera e propria, si diluisce, si aumentano le scadenze. Però insomma di diminuzione reale, vera e propria, non se ne parla, ma ieri anche la Corte dei Conti ha detto che il taglio delle tasse non è più rinviabile, fra l'altro ho ascoltato il discorso della Corte dei Conti, il discorso della persona, che era una donna abbastanza anziana, che leggeva, diciamo, la relazione della Corte dei Conti, che finiva con una bella chiosa patriottica sul fatto che questa nostra nazione, così ha detto, chissà, questa parola che mettiamo in giro noi, magari poi arriva alle orecchie di chissà ascoltare, che questa nostra nazione è ancora una grande nazione industriale, con tutti i fondamentali dell'economia assolutamente a posto, addirittura in avanzo primario da 30 anni, purtroppo dico io, ma insomma la relazione della Corte dei Conti non disegnava certo una nazione da operetta, così come spesso la dipingono i nostri concorrenti stranieri. Comunque, ripeto, il governo deve fare sforamento di deficit pubblico, quasi non ha più i numeri per farlo, e l'opposizione si mette di traverso, cioè lo dica chiaro e tondo, senza avere paura poi di essere additati come quelli che mettono in difficoltà l'Italia. L'Italia è in difficoltà perché c'è questo governo, se ne vada a casa il governo, se ne faccia un altro e si faranno tutti gli sforamenti di bilancio che si crede e che si vogliono fare. Questo dovrebbe fare opposizione, non fare le timide aperture al MES, però vabbè. Il piano del PD per frenare il declino industriale, non lo leggeremo, insomma Zingaretti anch'esso è abbastanza in difficoltà. Dal Giappone alla Francia le applicazioni anti-Covid sono un flop, meno male, in tutto il mondo la gente non vuole essere controllata, non vuole applicazioni invasive dentro il telefono, non vuole essere messa in quarantena da un messaggio automatico generato da un'applicazione fatta non si sa bene da chi, da una multinazionale, dove vanno questi dati, non si sa niente, però nel frattempo insomma si può registrare il flop di queste applicazioni e ne siamo oltremodo contenti. Mascherine e guanti effetto virus sui rifiuti, e anche qua una cosa che spesso non è stato calcolata, cosa avremmo fatto con queste mascherine e questi guanti se dobbiamo cambiarli ogni giorno, per chi lo fa, io non lo faccio, io porto una mascherina in tasca solo per entrare al supermercato quando serve. Ho visto gente guidare con la mascherina, insomma, chiusi in macchina con i finestrini alzati e la mascherina sul naso. Quando vedete uno così avete individuato un elettore del Partito Democratico, dico sempre. Altre notizie non ce ne sono, qui siamo già al costume, cultura e altre cose. Andiamo a vedere un attimo sulla stampa se possiamo avere un po' di conforto. Perché Repubblica veramente, a parte lo specchietto sulla scuola, non ci regala niente. Ecco il piano della commissaria Unione Europea alla pandemia, i 10 miliardi dall'Europa, andiamo a vedere di cosa si parla. Eccoci qua, scusate, nel frattempo provavo ad aprire ancora Corriere della Sera, ma niente, io non posso più accedere agli articoli, stamattina non si riesce ad entrare, nonostante siamo abbonati, non io, amici miei, ma la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, io non gli do un soldo neanche se me li vengono a prendere dalle tasche, però ovviamente per fare la rassegna stampa capirete che dobbiamo essere abbonati, quantomeno con i servizi online del Corriere della Sera, e questa mattina non funzionano. Comunque ecco il piano della commissaria UE, questo è un articolo che troviamo sulla stampa e che andiamo a leggere. Negli ultimi mesi i dati sul Covid-19 sono stati ogni giorno in primo piano sui media. I numeri sono aumentati a un ritmo tale da non lasciare spazio a dubbi sulla gravità della situazione, e già che apre così mi fa diciamo preoccupare. L'articolo è di Stella Kyriakides, suppongo di origine greca, commissario dell'Unione Europea a non so bene cosa, però qui c'è un articolo sulla stampa in prima pagina, quindi lo leggiamo. Non dimenticheremo mai la paura, l'ansia e il dolore, ok? Poi, secondo terzo paragrafo, il Covid ci ha messi alla prova a livello globale come nessun'altra crisi sanitaria in almeno 6 mesi, bisogna guardare avanti, le sfide, quelle più difficili, sono un'opportunità. Sì, grazie Stella per questo pezzo incredibile di giornalismo che hai pensato bene di far pubblicare sui giornali di mezza Europa. Vediamo un po'. La nostra risposta è il nuovo programma EU4Health, che apre un nuovo capitolo della politica sanitaria in Unione Europea. EU4Health ci permetterà di essere più preparati in futuro per proteggere gli europei in caso di crisi sanitarie e migliorare l'assistenza. Si tratta del programma sanitario più ambizioso della storia dell'Unione Europea, con un aumento del 2000% delle risorse finanziarie e la chiara ambizione di rendere la salute una delle principali priorità dell'Unione. Questa è l'Unione Europea coraggiosa, ambiziosa, che guarda oltre il Covid-19. I numeri, 9,4 miliardi di euro, parlano da soli. Se la pandemia di Covid ci ha insegnato qualcosa è che è giunto il momento di un cambiamento di paradigma fondamentale nel modo di vedere e investire della salute. Cosa ci ha detto fin qui? Niente. Ci ha detto che c'è un nuovo programma dell'Unione Europea con un nome simpatico e carino che si chiama EU4Health. Per la prima volta l'UE sarà in grado di costituire riserve di forniture mediche e di personale sanitario, compresi i cosiddetti medici volanti, da impiegare in tempi di crisi e laddove queste risorse sono più necessarie. Scusate, mi sono immaginato così che l'Unione Europea che mi fa installare un'applicazione sul telefono, a un certo punto mi appare il messaggio: attenzione, sei entrato in contatto con un contagiato, e dalla finestra mi entra un medico volante mandato dall'Unione Europea come Babbo Natale o la Befana. Con EU4Health vogliamo disporre sempre dei dispositivi di protezione, dei medicinali e delle attrezzature mediche necessarie per garantire bla bla bla. Il Covid ci ha insegnato che l'Europa, cosa faranno ancora? Non si sa, però ha pensato bene di fare questo articolo, di farlo pubblicare sui giornali di mezza Europa per dirci che ha creato un nuovo strumento bellissimo che, diciamo così, prevederà di avere in giro per l'Europa delle riserve di mascherine e di medicinali, così come se le nazioni che compongono l'Unione Europea non potessero farlo da solo. C'era bisogno di EU4Health per capire che d'ora in avanti dobbiamo preoccuparci un po' di più e seriamente della possibilità di essere colti da un'epidemia o da una pandemia, quindi magari delle terapie intensive chiuse e tenute in efficienza da aprire solo quando ce n'è la necessità, farmaci accatastati come le mascherine, come i guanti, come i camici e tutta questa roba qui. C'era bisogno dell'Unione Europea per fare questa cosa? Però, insomma, ecco, questo è l'articolo sulla stampa. Meno tasse per chi rinuncia alla cassa integrazione, Conte e Bacchetta, il presidente dell'INPS, anche qui andiamo a vedere. Ecco qua, l'articolo è sulla stampa, meno tasse per chi rinuncia alla cassa integrazione, Conte e Bacchetta, il presidente dell'INPS. Conte e Bacchetta, il presidente dell'INPS, il premier vede critico, necessaria più trasparenza sui dati della cassa integrazione. Ecco qua, altro capro espiatorio targato 5 stelle, critico come la azzolina. Vediamo un po' l'articolo. Roba da far girare la testa questa cassa integrazione, scrive Ilario Lombardo sulla stampa. Per l'avvocato sceso in politica 2 anni fa, cioè Conte, è uno dei grandi nodi irrisolti della burocrazia, certo. Dopo aver chiesto una panoramica a Pasquale Tridico e averlo strigliato un po' per i ritardi nell'erogazione dell'ammortizzatore sociale, Giuseppe Conte ha chiesto al presidente dell'INPS di formulargli un parere su una proposta alla quale il premier sta lavorando assieme al ministro del lavoro Catalfo. L'idea, che piace ai sindacati e non dispiace a Matteo Renzi, sarebbe di evitare ricorso alla cassa integrazione in cambio di una robusta defiscalizzazione. In poche parole, se un datore di lavoro deve decidere se mettere in cassa un suo dipendente, viene incentivato a tenerlo in piena attività con un alleggerimento delle tasse. Mentre sul fronte della domanda continua a insistere sulla riduzione selettiva dell'IVA legato al cashback, secondo Conte e i suoi consiglieri economici, scoraggiare la CIG, la cassa integrazione, è una misura che consentirebbe di favorire la ripresa intervenendo sul lato dell'offerta, dando al contempo ossigeno sulle risorse stanziate per gli ammortizzatori sociali. Il Premier ne parlerà domani ai capi delegazione, nuovamente riuniti per un vertice. Coloro affronterà le resistenze che restano su due provvedimenti, tornerà a ribadire la propria volontà ad andare avanti sull'imposta dei consumi, che non piace al PD, e ad accelerare sul decreto semplificazioni, nonostante l'opposizione espressa dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa, io non ci vedo niente di buono e niente di positivo. Il Premier ha imparato quanto fossero far agire sui meccanismi della cassa integrazione in questi mesi di emergenza sanitaria. Come è noto, è sorto un gigantesco problema sull'erogazione della cassa integrazione, che ha costretto a trovare correttivi nell'ultimo decreto sul rilancio economico post-Covid, ma è stato solo dopo le riaperture delle attività, ascoltando i commercianti imbufaliti e gli stati generali, che Conte ha potuto toccare con mano il fallimento delle procedure. Anche per questo ha convocato Tridico a Palazzo Chigi per analizzare meglio le criticità e sollecitargli un cambiamento. Che ne so, è il 25 giugno, c'è gente che ancora non ha visto la cassa integrazione di marzo, no? Di che stiamo parlando? Nel commento anche Conte, d'ora in poi dobbiamo assicurarci un monitoraggio più serrato e accurato, d'ora in poi, domani, vedremo, faremo, la settimana prossima, a settembre. Questo è stato l'invito rivolto a Tridico: con la cassa integrazione pagata in ritardo, l'INPS e tutti noi non abbiamo fatto una bella figura, il capo del governo vuole più trasparenza e sincerità sui dati, diciamo le cose come stanno, pur comprendendo che le colpe sono di un sistema che è stato costruito su un castello di regole che hanno limitato la destinazione rapida del denaro in un momento di crisi senza precedenti. Di fronte a un numero imponente di domande, le aziende chiuse si sono trovate nell'impossibilità di anticipare la cassa integrazione e il passaggio obbligato delle regioni ha rallentato di molto il funzionamento. Poi la molteplicità dei casi e dei soggetti erogatori non ha aiutato. Si poteva fare con uno dei famosi DPCM e istituire una banca nazionale pubblica o tramutare Monte dei Paschi Siena in una banca nazionale pubblica dedicata esclusivamente a questo, dedicata a, non dico ai finanziamenti a fondo perduto che andavano fatti e che non volete fare, ma almeno al prestito garantito dallo Stato e alla erogazione della cassa integrazione. No? Si poteva fare? No, non si poteva fare. Abbiamo lasciato tutto il sistema così come stava, ovviamente ben sapendo che poi i soldi non sarebbero usciti dalle casse, perché tanto è a questo che si punta, a non far uscire i soldi dalle casse pubbliche. Sta tutto lì, cioè nel senso, se voi morite di fame con la cassa integrazione che non arriva è perché lo Stato non vuole spendere, perché non ha i soldi e non li vuole neanche cercare sul mercato dei buoni del tesoro, capito? Vuole semplicemente farvi arrivare con l'acqua alla gola per fra due mesi, tre mesi dire, vedete, non c'è altro da fare che non il MES, ci serve liquidità. Non ne mettiamo titoli, però dobbiamo aderire al recovery fund e così via, no? Questa è la strategia che va avanti ormai da quando è esplosa questa dannata pandemia, mi sembra abbastanza chiaro. E questo era l'articolo sulla cassa integrazione. Vediamo un po' che altro c'è qui sotto. Il Fondo Monetario spaventa l'Italia, PIL giù del 12,8, nel mondo già persi 300 milioni di posti. Recovery Fund attaccato, l'occasione per cambiare l'Italia. Questo è lo specchietto, no? Cassa integrazione, problemi, non arrivano, dico, sulla stampa. Titolone, tutta pagina, meno tasse perché non c'è cassa integrazione, il problema, vogliamo i soldi, vogliamo cassa integrazione sotto. A sinistra Fondo Monetario spaventa l'Italia, a destra attaccato Recovery Fund, la luce nel buio, la via d'uscita, la salvezza, non voglio dire altro per non offendere sentimenti vari. Leggiamo questo articolo su Recovery Fund, l'occasione per cambiare l'Italia, eccezione italiana, difficile trovare un altro paese che dipenda così tanto dall'Europa. Così apre l'articolo di Giampiero Massolo qui sulla stampa. Senza gli acquisti di titoli ora opportunamente aumentati della BCE, il nostro debito pubblico sarebbe di fatto insostenibile, e grazie al cavolo, ma il lavoro della banca centrale è proprio questo, è quello che fanno tutte le banche centrali del mondo, no? Ci mancherebbe solo che una banca centrale non faccia questo cavolo di lavoro, ed è il fatto che non lo faccia e che abbia fatto aumentare lo spread ad minchiam in questi anni, mettendo a rischio la nostra nazione, è uno dei tanti motivi per cui non ne vogliamo sapere dell'Unione Europea, per cui vorremmo avere una nostra banca centrale che fa questo lavoro senza mettere a rischio la nazione. Però lui tutto contento, Giampiero Massolo, così apre l'articolo dicendo così, vedete, la banca centrale ci salva, è quello che fanno le banche centrali di tutto il mondo, caro il mio Beota, governi di diverso colore negli anni hanno spesso preferito inseguire l'opinione pubblica sulla via di provvedimenti episodici e di finanziamenti a pioggia, rinviando misure più sistematiche e strutturali. Se poi ci aspettiamo sostegno, non troviamo animi ben disposti. Dice, vedi, se non troviamo il sostegno dall'Unione Europea, perché facciamo i provvedimenti a pioggia? L'emergenza Covid ci offre un'occasione per superare questa distonia, a noi non sprecarla, l'Europa e per essa soprattutto la Germania si è mossa abbastanza tardi sulla via della solidarietà, ha dovuto compiere un salto culturale rilevante, smettere di considerare il debito una colpa per ritenerlo la conseguenza ovvia di una crisi che ha colpito tutti in ugual misura, ma con effetti più gravi per i più deboli. Lo ha fatto memore delle conseguenze politiche della rovinosa gestione della crisi greca, bla 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 bla. E anche va detto per lasciare implodere la terza economia dell'Eurozona, la nostra, perché lasciare implodere la terza economia dell'Eurozona avrebbe irrimediabilmente compromesso il disegno di integrazione europea. Il risultato, al di là di come verrà alla fine formalizzato, sarà la più imponente mobilitazione di fondi che si ricordi a livello europeo, erogati con modalità anche inedite. Quella in sostanza, o comunque la si definisca, dell'indebitamento comune, dei trasferimenti a fondo perduto o comunque a minimo interesse. Ancora, lui ci crede, ancora è stato fatto un singolo vertice, no? Andato malissimo, dove ovviamente tutti i paesi sono tutti uno contro l'altro e non si è arrivato a quella unanimità che serve per decidere qualche cosa. A luglio se ne farà un altro e già sono lì che faremo i negoziati e vedrete che non sarà esattamente, ma lui sulla stampa continua ogni giorno a dipingere il recovery fund come se fosse la salvezza delle salvezze, il cambio, la rivoluzione, cioè così come la sogna lui, no? Il debito in comune, l'emissione di bond magari europei, i finanziamenti a fondo perduto e così via. E questa è questa roba qua che dobbiamo tutti i giorni sentire sulla stampa, su Repubblica, sul Corriere della Sera, ieri sera ancora Beppe Severgnini che stava lì con la Gruber e Scanzi, ugualmente il MES, recovery fund, i soldi a fondo perduto e così via. Tanto non c'è possibilità di replica, non capisco perché non ci si muova per mettere in piedi degli strumenti, e lo ridico, per fare una controinformazione rispetto a questa roba qua che è indecente e indecorosa, controinformazione. Soprattutto in rete non si tocca palla, no? Perché Libero, La Verità, in rete non esistono, stanno su carta, stanno in edicola, la gente che compra i giornali in edicola è sempre di meno, bisogna veicolare sui social, su Facebook, ma anche su Instagram, il messaggio, su Twitter, serve un canale televisivo, magari di un imprenditore, che la vede un po' come noi, che si mette sotto e fa l'editore, così come Cairo Editore, ma vabbè, sempre parole al vento, lasciamo che i messaggi arrivino costantemente solo da questa parte. Speranza, il ministro della salute, per chi non lo conoscesse, servono risposte, non giochi di palazzo, ora un patto sociale su sanità e pensioni. Ah, ragazzi miei, e come ogni giorno c'è da andare fuori di testa a leggere ancora ministri e presidenti del consiglio e altri che dice che cosa serve o che cosa non serve. Cioè, oggi è giovedì 25 giugno 2020. Sono al governo da un anno. Conte al governo da 2 anni perché era premier anche nel governo precedente. C'è stata la pandemia, una delle crisi più grandi della storia di questa nazione. È iniziata a febbraio-marzo, siamo a giugno e questi ancora dicono servono risposte, non giochi di palazzo. È lui il palazzo, cioè lui è il ministro del cavolo, della salute, e sta chiuso dentro un palazzo dalla mattina alla sera. Sta anche al governo. Però dice che servono risposte. Da chi? Non si sa da chi. Da lui? Cioè, nel senso, sei tu che stai al governo. Chi cavolo te le deve dare queste risposte? Ma chi lo sa? Boh. No? E ora cosa serve? Un patto sociale su sanità e pensioni. Sono stati chiusi 10 giorni maledetti dentro una casina, dentro un parco, a parlare con 700 miliardi di persone. Tizio Caio Sempronio, le associazioni. Sono queste le parti sociali, i sindacati, eh? ma lui che cosa si sente in dovere di dire oggi, dopo che è finita tutta questa orribile, questo orribile teatrino della casina del Bel Respiro a Villa Pamphili, che serve oggi un patto sociale su sanità e pensione. Allora che cazzo avete fatto in questi 10 giorni dentro alla casina Valladielli, alla casina di Villa Pamphili? Cosa avete fatto? Chi lo sa? Ora serve un patto sociale, ci dice Speranza. Ma io l'articolo neanche lo apro, perché se no veramente mi tocca chiamare il centro di igiene mentale. Va bene, proviamo a rientrare dopo esserci arrabbiati col ministro Speranza e con le sue idiozie e con le idiozie del governo. Quali altre notizie troviamo qui sulla stampa? Fuga dal lavoro delle neomamme, in un anno si sono licenziate in 37.000. L'articolo dice così: non è un paese per madri lavoratrici l'Italia, se qualcuno aveva ancora qualche dubbio a spazzarlo via ci pensano i dati diffusi dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. 37.611 neomamme hanno dato le dimissioni volontarie nel 2019. Un incremento di quasi il 5% rispetto all'anno precedente. I padri che hanno abbandonato l'impiego sono invece 13.947. L'assenza di tutele, il lavoro risulta troppo spesso incompatibile con la necessità di dover accudire figli più piccoli. Il problema, come emerge dai dati diffusi, ricade principalmente sulle donne, 7 casi su 10. L'interruzione coincide nel 66% delle volte con l'arrivo del primo figlio. In 21.000 casi le dimissioni vengono accompagnate dalla motivazione e difficoltà di conciliare l'occupazione lavorativa con le esigenze di cura della prole. Si tratta di situazioni in cui non ci sono nonni o altri parenti in grado di aiutare le neomamme a crescere i bambini e il costo dell'asilo e delle babysitter risulta troppo elevato. Appunto, se il costo dei servizi legati alla genitorialità, no, supera il costo dello stipendio anche di uno dei due genitori resta a casa. E questo è purtroppo la realtà. In altri casi ancora la causa è il mancato accoglimento del figlio al nido, no? Nidi che costano uno sproposito, nidi comunali che sono strapieni, no? Strapieni, soprattutto di gente che è arrivata qui in Italia all'ultimo momento e che si pappa lo stato sociale. Asili nidi privati che vogliono 600 euro al mese, 400 euro al mese e che sono incompatibili ovviamente con gli stipendi e i contratti soprattutto attuali. La situazione è ancora più preoccupante, no, questo lo sto dicendo io, non sta scritto ovviamente nell'articolo, no? L'articolo si pone delle domande ma non dà le risposte. La situazione è ancora più preoccupante se incrociata con altri dati, in particolare quello sulle richieste di part-time accolte, soltanto il 21%, segno anche questo di una sensibilità ancora insufficiente da parte dei datori di lavoro verso le esigenze dei neogenitori, troppo spesso in equilibrio precario tra lavoro e famiglia. Ma perché? È il datore di lavoro che si deve preoccupare delle esigenze dei neogenitori o è lo Stato? Che cosa ce l'abbiamo a fare lo Stato? Ricordo sommessamente che noi facemmo due proposte riguardo a questa vicenda. Uno era tempo di essere madri, ovvero la possibilità per il genitore di ottenere, di uno dei due genitori, di ottenere il part-time, ma lo stipendio pieno e il mancato introito fra lo stipendio part-time che paga il datore di lavoro e lo stipendio pieno che poi arrivava a casa, lo doveva mettere lo Stato, ok? Se vogliamo i figli, poi se ci vogliamo estinguere non fa niente, perché tanto poi il progetto è questo, noi estinguiamoci, non facciamo più i bambini, non creiamo nuove generazioni, tanto verranno gli africani, li prendiamo coi barconi, li portiamo qua, ci sostituiscono, noi ci estinguiamo come popolo italiano e poi questa nazione fra 200 anni sarà abitata da gente che viene dal Gambia, dal Gabon, dal Congo, e che ci frega, che problema c'è? Questa è la visione globalista. No? Noi invece diciamo che lo Stato, no, deve intervenire per risolvere queste questioni. E perché ci metto l'accento? Perché spesso e volentieri anche nel nostro ambiente, no, in questi grandi partitoni sovranisti, la Lega, Fratelli d'Italia, dove si parla in continuazione, no, dell'identità, della nostra cara identità, cari amici, mangiate la salamella italiana o ingossatevi di ciliegie colte nei campi dei nostri italiani, poi quando vai a proporre, no, le cose che servono per far nascere i bambini, cioè l'intervento pubblico, dall'altra parte esce il liberista che ti dice no, ma che sei matto, l'intervento pubblico, noi siamo sì dei grandi partiti identitari, ma questa identità la dobbiamo salvaguardare così, a chiacchiere, perché se non prevedi l'intervento pubblico per far nascere i bambini, cosa come diamine pensi di poterli far nascere? Intervento pubblico che può essere o assistenza diretta alle mamme, o reddito nazionale di maternità, così come abbiamo proposto, noi 500 euro al mese per ogni bambino da 0 a 16 anni, così come proponevamo in passato, che anche questo è un intervento pubblico, o ugualmente intervento pubblico, perché se tu pensi che allora ce la possiamo fare da soli, se riparte l'economia, perché gli imprenditori bravi, il lavoro girerà, devi abbassare le tasse. Anche qui abbassare le tasse è un intervento pubblico, perché i soldi che mancano poi nelle casse dello Stato ce li devi rimettere con l'intervento pubblico, capito? A meno che di non privatizzare tutto, privatizzare la sanità, privatizzare l'acqua, privatizzare ogni aspetto della nostra vita, però poi quei soldi che metti in tasca agli imprenditori e ai lavoratori usciranno per pagare dei servizi a delle multinazionali. Insomma, il discorso sta sempre lì. Quello che mi fa impazzire è che spesso e volentieri si parla di identità, di crisi di natalità, del fatto che non si riescono a fare figli, però anche in area sovranista e anche in partiti come Lega e Fratelli d'Italia non si trova mai la quadra, perché non si vuole fare l'intervento pubblico, perché questi gli hanno insegnato, no, che se tu parli di queste cose poi i liberisti alla Zaia o alla Giorgetti o ad altri nomi che magari stanno in altri partiti poi storcono il naso, perché rappresentano sempre i soliti poteri. E vabbè, e qui chiudiamo e andiamo avanti con l'articolo. I nuovi timori a preoccupare l'ispettorato del lavoro adesso, lo scenario post coronavirus, le cui incertezze e difficoltà potrebbero amplificare ulteriormente le aree oscure di elusione e irregolarità a danno dei lavoratori, in particolare delle categorie più fragili, spiega Leonardo Alestra, direttore dell'ispettorato nazionale. Il timore è che gli effetti della pandemia non possano che peggiorare il fenomeno. Politica sotto accusa, commentando i dati, la CGIL ha evidenziato un'ennesima allarmante conferma delle difficoltà di essere madri e lavoratrici e ha chiesto che l'occupazione femminile sia al centro dell'agenda per la ripartenza del paese. Il ministro del lavoro Nunzia Catalfo è corsa ai ripari annunciando l'intenzione di avviare una serie azione di contrasto al part-time involontario e introdurre nel più breve tempo possibile una legge sulla parità di genere nelle retribuzioni. Ma sì, così. Altro disco rotto a sinistra, capito? Cioè, se una madre decide, se arriva un figlio, di rimanere a casa magari con dei sussidi, non va bene, perché deve per forza andare a lavorare, così come se anche lo sceglie un padre, no? Cioè il genitore deve per forza lavorare, dobbiamo per forza andare tutti a lavorare. Cioè l'idea che invece la famiglia, la prole, crescere i propri figli, occuparsi appunto del proprio nucleo familiare sia una cosa buona e giusta, questa non viene mai presa in considerazione, è sempre in famiglia, dobbiamo sempre stare tutti incastrati nel meccanismo economico del lavoro, no? Anche qui, ma facciamo scegliere a una donna se vuole lavorare o se non vuole lavorare, se vuole stare a casa con i figli o se non vuole, perché io quando c'è libertà di scelta sono contento. Oggi questa libertà di scelta non c'è, perché purtroppo, almeno soprattutto in larghe fasce della popolazione, siamo obbligati a lavorare entrambi i genitori, altrimenti non si campa, capito? Non si può scegliere come nel passato, come negli anni 50, 60, ma anche forse fino a metà degli anni 80, lavorare o meno, scegliere se andare a lavorare o se occuparsi della famiglia. Siamo obbligati a fare questa cosa, capite qual è la differenza? E qui a sinistra ci si preoccupa appunto del fatto che invece non lavoriamo tutti, non stiamo tutti in fabbrica o al lavoro a darci da fare, non a far nascere i bambini, a darci da fare in fabbrica, al lavoro. Vabbè. Altra notizia inquietante, sotto a questa delle neomamme, l'educazione civica in classe obbligatoria già dai 3 anni. Il problema qual è? L'educazione civica. Cos'è l'educazione civica? Quello è il problema, no? Cioè, che si intende per educazione civica? Perché la dobbiamo rendere obbligatoria dai 3 anni? Cioè, perché se l'educazione civica è l'educazione al globalismo, no? Capite bene che c'è un grave problema. Vediamo cosa dice l'articolo qui sulla Stampa. Dalla scuola dell'infanzia fino alla maturità, tutti a lezione di educazione civica, almeno 33 ore di insegnamento obbligatorio trasversale a tutte le materie. Che ci deve insegnare l'educazione civica? Che dobbiamo scaricare l'app del governo, che dobbiamo rendere obbligatori tutti i vaccini, che dobbiamo girare con la mascherina, ci dobbiamo mangiare, dobbiamo fare un buco nella mascherina per metterci la cannuccia e bere l'aperitivo? Ah, che bello ragazzi, infatti sì, qui sotto ovviamente i miei timori vengono subito così dipanati. Almeno 33 ore di insegnamento obbligatorio trasversale a tutte le materie, in cui si parlerà di Costituzione, come magari di Costituzione, ma seriamente, ovviamente non di quello che interessa a voi, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale, con voto finale. Dall'anno prossimo troverà applicazione alla legge 92 del 2019. L'obiettivo è che da piccoli si imparino principi come il rispetto dell'altro e dell'ambiente che li circonda, utilizzando linguaggi e comportamenti appropriati quando sono sui social media o navigano in rete. Cosa? L'obiettivo è che da piccoli si imparino principi come il rispetto dell'altro e dell'ambiente che li circonda, utilizzando linguaggi e comportamenti appropriati quando sono sui social o navigano in rete. Cioè ci vogliono educare, no, a come, a cosa fare mentre siamo in rete. Sintetizza chi? La solita ministra dell'istruzione Azzolina, illustrando linee guida. Definita la Cenerentola della scuola, per fare il salto di qualità l'educazione civica ci ha messo oltre 60 anni, da quel 58 in cui l'allora ministro dell'istruzione Aldo Moro lo inserì nei programmi scolastici, e debutta ora e mezzo ai piccolissimi, che dovranno essere sensibilizzati a concetti base come il rispetto delle differenze o il benessere. Prevista la formazione degli insegnanti. Ah, su queste cose qua va fatta la guerra, cioè, ma lo capite, cari amici dell'opposizione, che questi, se gli lasciate mano libera, fanno di queste cose, che continueranno a farli e a incistarli all'interno del sistema che governano, cioè all'interno dello Stato italiano, fino a circondarvi di questa robaccia qua. E prosegue l'articolo, e chiudo con l'ultimo paragrafo. Massimo Luciano Sidoti, pedagogista, coordinatore di AMPE in Sicilia, da anni impegnato sui temi della cittadinanza attiva, è scettico. A 3 anni non c'è consapevolezza, mi pare prematuro. Noi parliamo di urbanizzazione, ambiente, meglio alla scuola primaria. All'istituto Felice Chiarle di Peschiera del Garda, dove insegna, il lavoro è già impostato, ci stiamo lavorando da un po', la cosa più importante è far uscire i bambini sul territorio, allora sì che apprendono, quindi fare educazione civica con la didattica a distanza, se dovesse accadere, secondo me sarebbe utopia. La cosa più complessa da insegnare ai piccoli, le regole della Costituzione, i bambini si rendono conto che nessuno le rispetta e chiedono, professore ci dicono di impararle e poi nessuno le applica, capito? Cioè allora noi gliele impariamo, no? Che impariamo a fare ai ragazzi, che in Costituzione c'è scritto che tutti devono avere un lavoro con una retribuzione dignitosa, che serve al sostentamento per vivere, che gli insegniamo a fare, che in Costituzione c'è scritto che lo Stato favorisce il risparmio necessario ad acquistare l'abitazione in cui si vive, per esempio, che glielo insegniamo a fare se poi lo Stato non fa niente per... Però così, ecco, vedete che il pedagogista vi dice sì, ma no, la Costituzione... Tanto non si può rispettare, lasciamo perdere, noi gliela insegniamo, insegniamogli più che dobbiamo accogliere i migranti e tutte queste altre robe qui, no? Che dobbiamo vestirci i maschi da donna e le bambine da maschio, perché questo è più importante, perché tanto poi alla fine a questo devono arrivare questi fenomeni, no? E il governo, l'opposizione sta lì, che facciamo? Facciamo un'interrogazione parlamentare, chiamiamo la ministra Azzolina che ci dica le cose, no? Facciamo cascare il governo... No, impedendogli di fare lo scostamento del bilancio, no, facciamoli governare fino al 2023 questi sociopatici, no, non mettiamo in piedi gli strumenti necessari per fare la controinformazione, no, lasciamo che tutto quanto passi attraverso la stampa, Repubblica e Corriere della Sera, che ci frega a noi, tanto tutti i mesi ci arriva il bonifico. Bene, rientriamo per la seconda parte della trasmissione, cioè quella dedicata alla nostra chat, tanto qui non c'è poco o nulla, sì, questo andiamo a leggere invece la mossa di Di Maio, tanto non ci si amarebbe di niente oggi, quindi passiamo anche alla mossa di Di Maio. Si respira un'altra aria in Libia, vediamo l'articolo, mi devo loggare anche qui, non si capisce per quale motivo, sulla stampa, bisogna loggarsi ogni articolo. Ok, eccolo qua, si respira già un'altra aria in Libia, dice l'articolo riguardo la missione di Di Maio a Tripoli. Sia grazie alla maggiore stabilità raggiunta dal governo del premier al-Serraj dopo il sostegno militare della Turchia, sia a causa dell'ingresso sulla scena degli americani. Il contributo degli Stati Uniti sarà fondamentale, ci dice il ministro degli esteri Luigi Di Maio, di ritorno dal suo viaggio a Tripoli, perché loro hanno un rapporto forte con la Turchia e anche con l'Egitto. Per anni, ricorda Di Maio, abbiamo chiesto agli americani di essere più presenti, cioè non di essere presenti noi chiediamo agli altri di essere più presenti. E oggi il loro contributo diventa centrale. Quando intervengono i giganti, le cose sul terreno si fanno con meno disinvoltura. Eccolo qua, un babbeo fatto e finito, un povero cretino che stava bene a vendere le bibite al San Paolo e che oggi fa il ministro degli esteri e che ovviamente non può che in una frase denigrare la nostra nazione in ogni modo possibile, no? Quindi se gli altri sono i giganti, l'Italia cos'è? Il nano, no? Che probabilmente è lui che si sente un nanetto, diciamo così, inconcludente, e quindi deve parlare degli altri come i giganti, no? I giganti che intervengono, la Turchia che ci schiaccia, no? Con la sua arroganza, e noi sotto lì schiacciati diciamo sì, grazie Turchia, schiacciaci ancora un po' di più, chissà, insomma, questo forse è definito anche un po', diciamo, dall'impostazione, chiamiamola culturale, del ministro degli esteri Di Maio, che poi viene così appunto riportata poi in ambito di diplomazia internazionale, cioè cresciuto a pizza in testa e a cancellini dietro la schiena, cancellinati dietro la schiena, poi probabilmente diciamo questo atteggiamento lo riporta anche nella diplomazia internazionale. Anche la diplomazia italiana ne trarrà vantaggio, perché dove gli americani sono meno impegnati il vuoto viene riempito da qualcun altro, e per risolvere il problema dobbiamo fare il triplo lavoro, vedete? Ah. L'azione diplomatica italiana comunque continua, all'orizzonte si vedono già nuove iniziative. L'Italia intende farsi promotrice insieme all'Unione Europea di un grande piano per la ricostruzione della Libia, ci dice il ministro, farò i primi passi al più presto, ancora. con il rappresentante per la politica estera Joseph Borrell e poi con la commissione competente. Credo che l'Unione dei 27 Paesi possa affrontare con le sue risorse un piano di stabilizzazione sulla Libia che guardi al futuro e agli investimenti. Certo, certo caro Di Maio, puoi star tranquillo che tu andrai a mettere d'accordo 27 Paesi per fare un piano di intervento in Libia. Sicuramente gli interessi della Francia saranno gli stessi nostri, così come gli interessi della Germania. Puoi star tranquillo, caro Di Maio, Gigino bello con la mascherina che va in giro per il mondo a tirare fango sull'Italia. Al centro dei colloqui tra Di Maio e Serraj c'è stato un memorandum sui migranti, definito nel 2017 per stabilire le modalità del contrasto dell'immigrazione illegale. L'Italia ha proposto successivamente un nuovo testo. Su questa base ci sarà il 2 luglio una riunione del comitato per avviare i negoziati. Da quello che abbiamo letto, precisa, sul tema dei diritti umani si va in una buona direzione. Sulla delicata questione di Sirte, Di Maio ha fatto presente a Serraj la sua preoccupazione per i combattimenti sulla linea del confine egiziano, che potrebbe innescare nuove vittime e nuova crisi. Sirte dovrà invece essere il punto di partenza per avviare il dialogo del cessate il fuoco fra le parti. L'obiettivo italiano resta chiaro e per questi canali di contatto anche con Haftar resteranno aperti. Dobbiamo difendere l'integrità della Libia, non esiste una Libia divisa, anche per sostenere i nostri asset strategici, Eni in prima fila, che continua a lavorare nonostante il blocco delle esportazioni. Si è parlato anche di questo con Serraj, c'è consapevolezza, ha detto Di Maio, che il sistema dei proventi del petrolio vada riformato con le autorità locali competenti per fare in modo che ci sia un tracciamento più trasparente in modo da decostruire la narrativa del petrolio che finanzia i terroristi. Vabbè, aria fritta, aria frittissima di un poveraccio che si è trovato a fare il ministro degli esteri e che getta fango ogni giorno sull'Italia andando ad autodefinire la propria nazione come nano diplomatico, ovviamente, rispetto ai giganti. Questo è Luigi Di Maio, ragazzi miei. Grazie per chi ha votato 5 Stelle alle scorse elezioni, veramente siete fantastici. Andiamo a vedere la nostra chat e tralasciamo il dolore che ci danno oggi le notizie dei giornali. Eccomi qua, scusate, l'algoritmo di Spotify malefico mi ha mandato prima Giuseppe Verdi e poi quest'altra roba, e mentre avevo il microfono abbassato per iniziare a leggere i messaggi tantissimi oggi sulla chat, partendo da Monica. Buongiorno cara Monica, me lo mandavi alle 5:23 del mattino e ti ringrazio. E poi mi mandavi un articolo, sardine ai sindaci, fateci scrivere Black Lives Matter sull'asfalto delle città di tutta Italia, vogliamo scrivere questa cosa sull'asfalto. Ovviamente immagino che le amministrazioni di sinistra non vedano l'ora di lasciare questi bambaccioni e bamboccioni delle sardine, che sono i figli stupidi del globalismo, intervenire nelle nostre città per scrivere in colori arcobaleno che le vite dei neri contano. Andatela a scrivere lì pure sulla via, no, dove Gabobbo è stato protagonista e ha ammazzato a picconate un po' di italiani, un po' di bianchi, no, forse anche le vite dei bianchi contano, magari anche la vita di Pamela Mastropietro contava qualcosa, però vabbè, tant'è. Che poveracci questi delle sardine, guardate, ecco, la loro politica si ferma tutta a questa, cioè loro sono quelli che a comando diciamo così, eseguono gli ordini del globalismo, poi li intervisti, li vedi in trasmissione, cosa volete voi per... non sanno niente, non hanno idee, aspettano semplicemente l'input, no? Sono dei poveri robottini mentecatti. Adesso l'input è, scriviamo, Black Lives Matter su le strade delle nostre città. Vabbè, buongiorno Sere Cattara, anche a te mi mandi questa slide simpaticissima con... Rocky Balboa con i pugni alzati, felice e vincitore, con sottoscritto stende due neri e un comunista, ancora non gli hanno vandalizzato la statua. Eh già, chissà se oggi si poteva fare il film Rocky, chi lo sa, probabilmente no, sarebbe ultra politicamente scorretto. E poi sotto Stefano, buongiorno Simone, il governo annuncia 1 milione di statali in smart working e intanto per parlare con l'INPS i tempi sono questi, e mi fa la schermata di lui che chiama l'INPS di Varese e 30 minuti di attesa, magari col disco sotto che ti mandava chissà che cosa. Ci dovrebbero mettere Suspiria come disco in automatico mentre fate l'attesa per parlare con l'INPS. Profondo Rosso ancora meglio di Suspiria come disco automatico per l'INPS quando chiamate per sapere della cassa integrazione o altro. Andrea, buongiorno, molti sperano che a settembre il governo caschi, dopo le regionali in caso di vincita del centrodestra è possibile. Beh, intanto Andrea ce l'auguriamo tutti quanti, no, perché questi sono dei pazzi a cavallo e prima se ne vanno e meglio è. Certe volte l'opposizione la vedo un po' così, che ha quasi paura di dare la spallata. Comunque ovviamente tutti quanti ci auguriamo che le elezioni portino questo. Io lo vedo possibile, anche perché si stanno logorando 5 Stelle e PD uno contro l'altro, perdono i pezzi, non hanno più una maggioranza chiara in Senato. E diciamo, scoprire che magari in alcune regioni il 5 Stelle sta sotto il 10% può essere problematico ad oggi, no? Perché poi arriverà Renzi, chiederà cambi di forza, il Partito Democratico cercherà di imporre le dimissioni dell'Azzolina. Insomma, vabbè, è possibile e ovviamente ce lo auguriamo. Dada, nuovo utente, mi scrive buongiorno, come posso ascoltare la radio? La radio si può ascoltare su www.radiobandieranera.org, poi ci sono le applicazioni, c'è l'applicazione Radio Bandiera Nera sullo store sia di Apple che di Android, poi c'è legata poi la radio anche all'applicazione di Casabound, comunque www.radiobandieranera.org oppure l'applicazione Radio Bandiera Nera sullo store di Google o di Apple e ascoltate la radio in tutta tranquillità, quindi ti ringrazio. Dada. Andrea, buongiorno, mi chiedi la trasmissione su Ustica, la faremo insomma. Cercheremo di organizzarla al più presto. Matteo, buongiorno, ieri facevo il mio solito giretto, mi scrivi sui social per trovare notizie interessanti, fin quando mi sono imbattuto nell'articolo del Primato Nazionale sul prete di Vico Varo. Sono andato a vedere sulla sua pagina e pur di non ammettere il suo coinvolgimento nella vicenda dello spaccio di stupefacenti nella sua diocesi, minacciava di querela a destra e manca tutti coloro che commentavano la notizia, realtà che supera l'immaginazione. Già, anche questa vicenda che non abbiamo letto, ma che insomma sappiamo bene, Don Biancalani, che cacchio di giro c'è dentro a quella parrocchia, per fortuna se ne sta occupando anche la magistratura. Alessandro, mi mandi un articolo e buongiorno di, no già il buongiorno me l'avevi già dato, e mi mandi un articolo di Libero con Vittorio Feltri che se la prende un po' con Salvini, Italia lo sfacelo, l'errore più grande lo ha fatto Matteo Salvini, l'avevo aperto, andiamo a leggerlo. Gli stati generali, mistero buffo per chiunque si occupi di politica, sono finiti dopo 8 giorni di chiacchiere intense quanto inutili, non è successo niente decisivo. Giuseppe Conte con i suoi convitati ha parlato della riduzione dell'IVA, ma si è affrettato a dire che sarà minimo o inesistente, poi ha accennato una serie di nazionalizzazioni, dall'Italia all'Ilva, le quali tuttavia si realizzassero, se si realizzassero aumenterebbero a dismisura il debito pubblico, già insostenibile da anni, e vedete che poi alla fine, quando ci abbiamo a che fare con i liberisti, perché Vittorio Feltri è simpaticissimo, bravissimo, mi fa ridere, mi fa divertire, attacca tutti, dice le parolacce, dice negri invece che neri, è tutto molto bello, no? Ma poi alla fine è un liberista, quindi se gli dici che dobbiamo salvare aziende di Stato con l'intervento pubblico, sta lì che rimbrotta, ma che me ne frega a me, io sono la mia villa a Bergamo, perché dobbiamo salvare le acciaierie di quei terroni, no? E tutti giù a ridere, però poi alla fine vedete che è questo, no? Sostanzialmente un liberista che ha la sua visione un po' antica, no? E però ci fa tanto ridere, va bene. Il risultato conclusivo della maratona oratoria continua, organizzata dal Premier, è pari a zero, nulla di fatto. La situazione italiana, neanche in teoria, ha uno sbocco positivo. Il governo cammina nel buio verso l'ignoto, i soldi europei su cui puntava non si vedono all'orizzonte, chi se ne frega, altra toppa che si prende spesso è quello di dire che questi soldi non ci sono, così come se uno se li aspettasse, invece noi ci dobbiamo dire che non abbiamo bisogno di niente e di nessuno, no? Anche ieri sentivo Barisoni su Radio 24 dire, vabbè, ma allora... se non volete il MES, se non volete il Recovery Fund, ditemi come si fa, perché allora vuol dire che non avete studiato, non sapete come si fa, come non si fa, come si fa, come si fa. Si mettono buoni del tesoro e si chiedono e si danno delle gratifiche e degli interessi cospicui agli risparmiatori italiani che li sottoscrivono. Visto che abbiamo il debito, il risparmio privato più alto, uno fra i più alti del mondo, no, che supera e che raggiunge il debito pubblico italiano, possiamo chiedere tranquillamente questi soldi agli italiani pagando cospicui anche interessi, visto che tanto comunque quegli interessi poi saranno soldi sempre immessi nella nostra economia, caro Barisoni e caro Feltri. Vediamo dove attacca Salvini, molti di essi sono rimboccati. Siamo in estate, tra poco più di un mese il Parlamento chiuderà i battenti fino a settembre. Le Camere sono ingessate dalla maggioranza giallorossa per modificare la quale si richiede l'intervento di un voto nazionale attualmente inverosimile. Non attendiamoci novità, non ce ne possono essere, non ce ne saranno. In effetti siamo alla paralisi progressiva, allo stallo provocato da partiti poco inclini a trovare qualsiasi intenzione, intesa idonea, a far rinascere la nazione. Secondo noi l'errore più grave lo ha commesso Salvini, allorché abbandonò il Ministero dell'Interno facendo cascare il primo gabinetto Conte, il quale qualcosa poco aveva combinato. Da allora è stato uno sfacelo. Qui hanno contribuito PD e Grillini. Si dà anche il caso che il capolechista sia uscito dal cono di luce e abbia perso consensi rispetto alla Meloni, che va meglio. Vabbè, qui insomma Libero se la prende, cioè Feltri se la prende con Salvini per aver fatto cascare il primo governo, che comunque qualcosa faceva bene. Sicuramente Salvini ha fatto un errore di calcolo, sicuramente si sarà fidato del Partito Democratico che gli avrà detto sì, fai cadere il governo, si torna al voto, così ci togliamo di mezzo i 5 Stelle, mentre invece non poteva immaginare forse che gente che si era sputata in faccia fino a 24 ore prima, che si era dato dell'infame, del ladro, con Di Maio che diceva mai col partito di Bibbiano i bambini elettroshock, con quegli altri che dicevano mai con gli incompetenti 5 Stelle e Bibbidaro, che si fossero messi insieme 24 ore dopo, nessuno poteva immaginarlo, probabilmente neanche io e nessuno di noi. Salvini ha creduto a questa cosa e pensava di poter tornare al voto, invece così non è stato. Va bene, adesso sicuramente dopo un anno di governo PD 5 Stelle questi partiti si sono ultra logorati e forse va bene anche così, però adesso è il momento di tornare al voto, non come dice Feltri qua che i partiti sono poco inclini a trovare qualsiasi intesa idonea a far rinascere la nazione, così come se prospettasse un governo di unità nazionale. Non ci serve il governo di unità nazionale, ci serve di votare, di cambiare governo e di avere un governo che faccia gli interessi della nazione, no? Ovvero non si vada ad indebitare con l'Unione Europea, ma emetta in tutta sovranità dei buoni del tesoro da vendere ai risparmiatori italiani principalmente, e così da raggranellare quei miliardi che ci servono, 150, 200, li tiriamo fuori dalle casse dei risparmiatori italiani se gli garantiamo un buon prodotto e se instilliamo un po' di fiducia. Certo, se li chiede Conte, se li chiede Di Maio, no? E che cacchio di buoni vuoi sottoscrivere, anche se c'è da ricordare che comunque le richieste sono state per 100 miliardi quando abbiamo collocato gli ultimi 30 o 40, adesso non ricordo. Comunque, vabbè, questo è anche Vittorio Feltri, che in alcune cose è simpaticissimo, in altre cose un po' di meno. ringrazio Spotify per aver messo questo pezzetto con questa chitarra lentissima, uscita fuori probabilmente da qualche film western o magari da Breaking Bad, e adesso mi sollazzi con Twin Peaks. Se Spotify ha capito che mi stavo alterando non poco e ha deciso di calmarmi con un paio di pezzi assolutamente rilassanti. Cari carissimi amici e carissimi ascoltatori, buongiorno Maci, buongiorno Emanuela, buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Siamo pieni di problemi e non sappiamo come uscirne, ma le follie che si stanno diffondendo mi terrorizzano. Ma davvero non ci rendiamo conto che siamo manipolati? Intendo di come si creano problemi ad hoc per distrarci dalle cose serie, e sotto mi posti il link di quelli, uno del primato nazionale che dice follie iconoclaste, San Michele che schiaccia Satana va rimosso, ricorda l'uccisione di Floyd. Ieri si sono susseguiti diversi articoli su questa ipotesi che è portata avanti da Sardine e similari, da globalisti di tutto il mondo, di oltre le statue togliere anche il San Michele Arcangelo che schiaccia Satana sotto i suoi piedi perché ricordava l'uccisione di Floyd. Insomma, vabbè, delirio, è cose che in Europa non possono essere assolutamente realizzate, speriamo anche negli Stati Uniti, ma tant'è, questo serve per farci chiacchierare. Sapete benissimo che è impossibile. Certo, questo disegna un po' il quadro anche psichiatrico degli appartenenti al globalismo e al Black Lives Matter, che dir si voglia, che siano dei sociopatici folli, questo lo sappiamo tutti. Il fatto strano è che siano così spinti dai media, magari anche giustamente, come dici te cara Emanuela, per distrarci. E Nemesi poi sotto mi scriveva esattamente lo stesso articolo, però questa volta dell'Huffington Post, è la petizione lanciata dagli attivisti su change.org che ha raggiunto 2000 firme in poche ore, capirai. Neanche tante, sulle firme, sulle petizioni online, sui sondaggi, ripeto ragazzi, non facciamo affidamento, no? Oggi ancora su Corriere della Sera, anzi scusate, sul Sole 24 Ore c'è un articolo che dice, adesso non so se lo ritrovo, che gli inglesi non vogliono più la Brexit, ancora, no? Ricordate, dopo la Brexit si stanno già raccogliendo le firme, cioè già la Brexit aveva perso su tutti i sondaggi e non doveva vincere, poi ha vinto la Brexit e già sono partiti con le firme su change.org, già siamo a 1 milione di firme per rifare il referendum, gli inglesi si sono ricreduti e ancora insistono, cioè nonostante qui si sia arrivati completamente alla fine, mancano veramente pochissimi passi per dichiarare l'Inghilterra salva e fuori dall'Unione Europea, si continua a scrivere che ci sono i sondaggi che dicono che gli inglesi hanno i rimpianti, che vogliono ritornare in Unione Europea. Sondaggi, 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 non si vota mai e si fanno solo i sondaggi. Quando si vota poi perdono, ovviamente. Arianna, buongiorno, mi mandi un tweet di Radio Savana, che è un utente Twitter che fa cose buone e giuste, molto lavoro, diciamo così, di controinformazione sovranista. In questo caso, attenzione, chi osa pronunciare queste frasi finisce in galera per 18 mesi, sono contrario al matrimonio delle due persone dello stesso sesso, in galera, sono contrario all'adozione da parte di due persone dello stesso sesso, in galera, è un video di Pillon che ovviamente qui non posso aprire, che giustamente sottolinea al netto di come la si possa pensare sulla questione omosessuale, al netto di questa, di quello che ognuno di noi può pensare sulla questione omosessuale, se sia morale, se sia morale, libertà di pensiero. Allora penso che anche il mondo omosessuale dovrebbe interrogarsi sul fatto che debba esistere una cacchio di legge, no, che manda in galera le persone che dicono che sono contrarie all'adozione o al matrimonio fra omosessuali. In questo, questa è una battaglia di libertà che coinvolge tutti quanti e anche noi ovviamente. E qui Arianna mi scrive: questi sono alcuni aspetti della pretestuosa liberticida proposta di legge per limitare anche libertà d'espressione. Eh già, ovviamente questa battaglia la faremo anche noi. C'è un articolo del Primato Nazionale che mi segnalate da leggere, ma ovviamente oggi non si fa in tempo, lo riproporremo domani, perché tanto è un articolo fermo lì, stoico, che diciamo inquadra i fatti riguardo le attività di Casabound sul territorio e l'attenzione che poi è arrivata da parte di magistratura e amministrazioni locali. Quegli affari che Casabound ha fatto saltare, l'odio per la tartaruga è solo ideologico, ovviamente domanda retorica, l'articolo dice no, l'articolo di Luigi Di Stefano, mio padre, e lo trovate sul Primato Nazionale, domani magari lo leggeremo. Quegli affari che Casabound ha fatto saltare, più o meno consapevolmente, negli anni le azioni di Casabound hanno fatto saltare diversi loschi affari. Se ne parla sul Primato Nazionale, le occupazioni, le attività sul territorio fatte da Casabound ovviamente hanno fatto imbestialire un mondo, una marea di persone che aveva tantissime cose in ballo, soprattutto sugli immobili da cartolarizzare, sugli immobili su cui mettere le mani, sugli sfratti, sulle palazzine da rivalutare come quella via del Colosseo che è ancora chiusa dopo 2 anni, ricorderete, no? Siamo stati arrestati, condannati, le famiglie sono finite nei campi nomadi e nelle case famiglia, la palazzina che serviva per risanare i buchi di bilancio, bla bla bla, sta ancora chiusa lì, ferma da quando è avvenuto lo sgombero, no? Così come esattamente succederà probabilmente, semmai ci sarà, semmai ci dovesse essere lo sgombero di Casabound, che pensate che nel palazzo di Casabound faranno qualcosa? Non faranno niente, lasceranno chiuso lì per 10-15 anni, perché le persone che poi ci vogliono mettere le mani, sia sul palazzo di Casabound, sia sulla palazzina del Colosseo, non lo fanno perché si è acceso un faro, e quindi questo accendere i fari su queste situazioni è la cosa che più risulta indigesta a una certa magistratura e a una certa amministrazione della città. Ma questo sta tutto scritto in questo articolo che leggeremo domani, e Alessandro lo commenta così: un gran bel excursus di Casabound dalla penna di Luigi Di Stefano, che spiega come il movimento non piaccia ovviamente non solo per il pensiero ideologico. Articolo da me divulgato a dovere, ed è più diffidenti e sempre critici, perché questo è il movimento senza se e senza ma. Ciao e buona giornata Alessandro, e buona giornata anche a te. E buongiorno Margherita, e buongiorno Giovanni, che mi dice: grande Simone, non mollare. Ti ringrazio, no, non molliamo, siamo qui tutte le mattine, almeno fino a luglio sicuramente, poi valuteremo insomma su questa rassegna stampa se magari spostarla in un orario in cui può avere un po' più di ascoltatori. Stavo ragionando anche su questo, ditemi voi anche, esprimetevi le vostre opinioni su questa idea, magari nella stagione che si aprirà a settembre potremmo spostare la rassegna stampa o il mio spazio magari nel tardo pomeriggio, forse di più facile ascolto un po' per tutti una volta che si è smesso di lavorare, magari per andare a fare concorrenza alla Zanzara, dubito insomma, perché loro sono bravissimi e fanno pure ridere parecchio anche se ci fanno arrabbiare, però insomma su quella fascia oraria potremmo avere qualche ascolto in più ed essere una trasmissione un po' più pratica, no? Rispetto a che leggere i giornali che tanto la mattina dicono un po' sempre le stesse cose. Comunque vabbè, queste sono tutte valutazioni che faremo. Nel frattempo, cari carissimi amici, è finito il nostro tempo per questa mattina, e quindi ci risentiremo domani sempre con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, sempre qui dalle 8 alle 9.30, dal lunedì al venerdì, tutti i giorni con voi. E un saluto a tutti quanti voi, a domani.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. ni la mia come a fe ni la ma tu sa me mia nega rien de rien non je ne regrette rien c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes jours.
La stagione dell'amore viene e va. Senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole. Non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore. Nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non si scordano mai. La stagione dell'amore tornerà con le paure, le speranze.